Proprio nel risarcimento del danno, secondo Taruffo, la distinzione tra fatti principali e fatti secondari mostra la corda. Questa è proprio un'espressione che utilizza il professor Taruffo nella prova dei fatti giuridici, che è un suo scritto del 1992. Ancora, per esempio, Taruffo, con riferimento all'ipotesi della usucapione, dice: la normativa prevede che il possesso debba avere una certa durata, quindi prendiamo il possesso ventennale, però voi sapete che ci sono ipotesi di possesso più breve. E la norma stabilisce che se io provo il possesso iniziale e il possesso attuale, il periodo intermedio si presume. Quindi vi sono anche meccanismi di aiuto probatorio alla parte che deve adempiere a un onere di questo tipo. Professor Taruffo dice: ma il momento iniziale del processo e quello attuale sono fatti principali o sono fatti secondari? Questa è una domanda. È una domanda a cui lo stesso Taruffo non risponde. Anzi, lui fa una considerazione, lui dice: beh, siccome la parte che vuol far valere l'usucapione deve provare il momento iniziale, il momento attuale del possesso, anche per poter beneficiare e usufruire della presunzione di possesso intermedio, dice, siccome devono essere provati, probabilmente sono fatti principali. Ecco, in realtà diciamo che la risposta che si dà il professor Taruffo, non perché io assolutamente, il professor Taruffo è un genio e scrive benissimo, però secondo me la risposta che il professor Taruffo si dà non serve a qualificare la natura del fatto, cioè mi risolve il problema dell'onere della prova, cioè la parte, se prova il possesso iniziale, se prova il possesso attuale, può, il possesso intermedio è presunto e quindi, diciamo, ha provato la durata del suo possesso. Quindi sul piano probatorio mi risolve il problema, ma sul piano della natura del fatto non me lo risolve, perché è pacifico che io possa provare, per esempio, che io debba provare anche un fatto secondario, probatorio, che ha valore probatorio, cioè non valore sostanziale, perché il fatto secondario, se mi serve, diciamo, come gradino su cui io poggio il piede per poter provare il fatto ignorato nel meccanismo delle presunzioni, anche il fatto secondario deve essere un fatto che, se fosse contestato, dovrebbe essere provato. Quindi dire che il possesso iniziale, il possesso attuale probabilmente sono fatti principali perché devono essere provati nel giudizio, non significa affatto in realtà che siano fatti principali, perché, ripeto, anche i fatti secondari devono essere provati. Si tratta quindi di un'incertezza con la quale dobbiamo convivere, e in effetti convive il processo anche nostro attuale. Cioè, sì, avete capito bene, non è compiutamente delimitato, esattamente delimitato, ciò che deve essere in punto di fatto introdotto con la domanda in giudizio, quindi con l'articolo, per esempio, 163, con l'atto di citazione di quell'articolo 163, e quanto possa effettivamente essere dedotto, allegato, narrato con gli atti successivi, e comunque mai oltre l'articolo, la memoria 183 numero 2, cioè la memoria istruttoria di cui è l'articolo 183 sesto comma. Questo problema della qualificazione dei fatti e della loro distinzione tra fatti principali e fatti secondari, dove però per fatto secondario io assumo un'accezione più complessa, che non è limitata al fatto secondario probatorio, cioè al fatto noto nel meccanismo delle presunzioni, ma anche a un fatto secondario, cioè non ponibile sullo stesso piano dei fatti principali, che ha un valore di tipo sostanziale, cioè la cui ricorrenza non rileva sul piano probatorio, ma la cui ricorrenza rileva sul perfezionamento della fattispecie in giudizio e quindi può comunque influenzare l'accoglimento della domanda. Anche Carnelutti riflette sulla distinzione fra fatti principali e fatti secondari. E nel suo sistema del diritto processuale civile, che è considerato l'opera principale, fondamentale di Carnelutti del 1936, perlomeno nella versione che abbiamo nella nostra biblioteca, propone una partizione dei fatti che in parte si discosta da quella generale. Carnelutti infatti distingue l'efficacia giuridica attribuita al fatto come principale o secondaria. E trae da questa distinzione l'articolazione tra fatti principali e fatti secondari. Però Carnelutti, entro i primi, cioè entro i fatti principali, colloca soltanto i fatti costitutivi e i fatti estintivi. E questo non perché siamo nel 1936 e quindi siamo nella vigenza del vecchio codice che, come abbiamo visto, distingueva solo i fatti costitutivi e i fatti estintivi, perché in effetti in sistema anche Carnelutti, dico anche perché poc'anzi vi ho ricordato Chiovenda, pone i fatti impeditivi e quelli modificativi entro la seconda tipologia, cioè nella tipologia dei fatti secondari. Nota Carnelutti, e questo vale non soltanto nella costruzione teorica di questo autore, ma vale in generale, che il fatto impeditivo è quel fatto la cui assenza impedisce il perfezionarsi della fattispecie. Per esempio, restando all'esempio della usucapione, l'esistenza di un fatto interruttivo dell'usucapione è qualificabile probabilmente come fatto impeditivo. Perché dico probabilmente? Perché la categoria dei fatti impeditivi è veramente la più difficoltosa. Sapete che l'interruzione del possesso utile all'usucapione si può verificare o giuridicamente perché la parte che ha interesse notifica un atto giudiziario oppure di fatto perché c'è stato un periodo in cui questo rapporto tra il soggetto e la cosa si è interrotto. Possiamo fare l'esempio del preteso usucapiente che si è trasferito per 2 anni in un'altra città e quindi magari non ha potuto utilizzare quel potere sulla cosa in cui si manifesta appunto il possesso uti dominus con l'animo del proprietario, eccetera, eccetera. Ecco, un evento interruttivo di questo tipo può, secondo me, essere qualificato come fatto impeditivo. E Chiovenda faceva anche altri esempi, perché Chiovenda rilevava che, ad esempio, quando un determinato comportamento deve essere di natura lecita, la sua illecità è un fatto impeditivo. Oppure, per esempio, la ricorrenza della malafede quando la legge chiede la buona fede è un fatto impeditivo. Erano quelle che indicava come come condizioni generiche che dovevano essere presenti in una determinata fattispecie. Comunque, condizione generica, diciamo, è una locuzione che fa parte della costruzione propria di Chiovenda. Tornando all'esempio della usucapione, voi sapete che il possesso deve essere espressione del diritto reale che si intende usucapire, quindi se è utidominus della proprietà, deve essere condotto per un periodo ininterrotto di 20 anni, deve essere di buona fede, deve essere iniziato in modo non violento e non clandestino. La buona fede si presume, ci dice il nostro legislatore, quindi secondo me, se la buona fede si presume, sembrerebbe quasi che fosse un elemento del fatto costitutivo e che per aiutare la parte che intende far valere questa posizione dà, come dire, per esistente questa situazione. Però, al di là di questo, l'assenza della buona fede impedisce il perfezionarsi della fattispecie. Se il possesso è iniziato in maniera violenta, questa circostanza impedisce il perfezionarsi della fattispecie. Quindi quello che a me interessa è che capiate, diciamo, il meccanismo del fatto impeditivo. Si chiama impeditivo perché se quel fatto è presente oppure quel fatto difetta, cioè difetta la buona fede, difetta il fatto che non sia iniziato in modo pacifico, impedisce il perfezionarsi della fattispecie. Questo è un fatto impeditivo. Cannelutti diceva: guardate che però di fatti di questo tipo non ci sono solo quelli che impediscono, ma secondo Cannelutti c'erano anche dei fatti che invece rafforzano una determinata situazione, che importano, diceva Cannelutti, un accrescimento o una diminuzione della situazione sostanziale. Lui questi fatti li chiamava fatti convalidativi, che erano, nell'espressione di Carnelutti, il polo positivo dei fatti impeditivi che invece impedivano appunto il perfezionarsi della fattispecie. Ci si può domandare, nell'esempio che io vi ho fatto, per esempio del risarcimento del danno, se questa, su cui ritornerò, non l'ho affatto esaurita, se questa distinzione, questa individuazione che fa il professor Carnelutti può essere utile, cioè fatto convalidativo, cioè quei fatti anche che determinano un accrescimento o una diminuzione della posizione sostanziale. Quindi comunque Carnelutti è un'illustrissima voce che individua praticamente nel fatto impeditivo o anche nel fatto convalidativo comunque un fatto secondario sostanziale, cioè un fatto che partecipa al perfezionamento della fattispecie ma che si pone su un piano inferiore rispetto a quello dei fatti principali. Nella stessa direzione anche il professor Finzi, altra autorevole voce di quello stesso periodo. Espunge anche Finzi il fatto impeditivo dal novero dei fatti principali. E Finzi critica direttamente l'elaborazione di Chiovenda e sottolinea che il fatto impeditivo sul versante sostanziale si pone su un piano diverso dai fatti costitutivi e da quelli estintivi, perché in realtà al fatto impeditivo non è collegato nessun effetto, cioè il fatto impeditivo non produce nessun effetto, ma in realtà è un fatto che se sul piano sostanziale non produce nessun effetto, è un fatto che è utile solo dal punto di vista processuale. È utile nella dialettica processuale perché esprime circostanze idonee che possono fondare un'eccezione, che è in grado di vanificare l'accoglimento della domanda. Perché se nell'esempio che io prima vi ho fatto, io sono la parte che resiste all'usucapione, provo che quel possesso non è di buona fede, anche se la prova buona fede si presume, io che sono l'altra parte vinco questa presunzione, provo che il possesso non è di buona fede, l'esistenza quindi della mala fede o l'inesistenza della buona fede diventa un fatto che impedisce il compiersi, il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione. Secondo Finzi, quindi, quello che serve al processo non necessariamente serve anche al diritto sostanziale e che ci possono essere quindi delle categorie che utili al diritto processuale non sono utili al diritto sostanziale. E ancora Finzi rileva un po' quelle stesse osservazioni che aveva svolto il professor Taruffo, e cioè che c'è un'incertezza necessaria nel significato di fatto costitutivo del nostro ordinamento giuridico, cioè c'è un elemento che non può essere, come dire, colto e fermato dalla fattispecie. Si tratta appunto di quell'elemento di indeterminatezza della norma a cui faceva riferimento il professor Taruffo.